così mi fa riposare, ad acque tranquille mi conduce.
Mi rinfranca, mi guida per il giusto cammino, per amore del suo nome.
Se dovessi camminare in una valle oscura, non temerei alcun male, perché tu sei con me. Il tuo bastone e il tuo vincastro mi danno sicurezza.
Davanti a me tu prepari una mensa sotto gli occhi dei miei nemici. Cospargi di olio il mio capo, il mio calice trabocca.
Felicità e grazia mi saranno compagne tutti i giorni della mia vita e abiterò nella casa del Signore per lunghissimi anni.
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
Il salmo che abbiamo appena pregato ci introduce nel testo che leggeremo questa sera di Matteo. E riprendiamo da questa sera anche, e prima della lettura, una trattazione sistematica delle regole di discernimento dove le avevamo lasciate l'anno scorso. L'anno scorso avevamo visto che l'uomo non riesce mai a fare ciò che vuole, nel senso che quando fa il male non riesce a farlo in pace perché la coscienza lo rimorde. E quando fa il bene il nemico gli crea ostacoli. Quindi dobbiamo sempre mettere in conto questo combattimento spirituale e abbiamo dato le regole fondamentali l'anno scorso. Prima, quando fa il male, ecco, perché uno fa il male? Ecco, non perché il male sembra brutto, cattivo, abominevole, ma perché sembra bello, buono e piacevole. Quindi noi ci siamo adescati al male mediante il piacere apparente, perché poi ti accorgi che non ti piace. E allora in questa situazione Dio ci distoglie dal male con rimorso. Mentre invece facciamo il bene, capita il contrario, che il nemico ci dice, ma non è fatto per te, ma guardati bene chi sei, sarà per un altro. Cioè ci scoraggia in tutti i modi e Dio invece ci incoraggia. Per cui quando cerchiamo di camminare spiritualmente, un po' sul serio, Dio ci parla con la consolazione, con la sua vicinanza. E abbiamo mostrato un po' cos'è la consolazione. Il nemico invece ci dà desolazione. Ecco, eravamo fermi a questo punto l'anno scorso. Adesso facciamo le regole di comportamento quando si è in desolazione. La prima cosa da fare quando sei desolato, che cos'è? Ecco, la prima cosa da fare è non fare nulla di quello che in quel momento vorresti fare. E ti spiego. E quando tu sei desolato, normalmente, se stai camminando, decidi di fermarti. Tutte le buone decisioni che avevo preso il giorno prima sfumano. Davanti alla difficoltà comincio a dire, ma forse ho sbagliato, forse non è giusto, forse non è ancora il momento. Cioè mi assalgono infiniti dubbi. Ecco, se questi dubbi ti vengono perché sei desolato, ecco, sappi che sono sbagliati, perché sempre il nemico ti ostacolerà di fare il bene mediante questi ostacoli. Quindi quando sei desolato la prima cosa da fare è il non fare ciò che in quel momento faresti. Fai invece quel che avevo stabilito il giorno prima, in consolazione. Perché? Perché le decisioni buone si prendono in consolazione, sotto la luce del Signore, e poi quando c'è la difficoltà le mantieni. Altrimenti se subentrando la difficoltà cominci a seguire la suggestione della difficoltà, della paura, tu non combinerai mai nulla. Quindi la prima regola di comportamento, quando hai paura, quando hai sfiducia, quando sei desolato, quando sei triste, non cambiare mai le decisioni buone che avevi preso. Falle, lo stesso. Avevi stabilito di pregare, adesso non hai voglia, prega un minuto di più. Avevi stabilito di fare una cosa ponderata bene, che era giusta, ti vengono ostacoli, angustie, falla con maggiore impegno. Ti accorgerai che sarà meglio. Così impariamo a essere anche liberi dalla nostra volubilità interiore, dai nostri umori, a non esserne schiavi. E se non riusciamo a fare questa prima cosa, non camminiamo mai. Perché è chiaro che mentre cerchi di fare una cosa buona, vengono fuori le difficoltà. E se la difficoltà subito ti scoraggi e pensi di aver sbagliato strada, allora non è più finita. Era come Israele che appena uscito nel deserto comincia a avere appetito e dice: ah, ma si stava meglio in Egitto, c'erano le pentole di carne, Dio ci ha condotto fuori per imbrogliarci, poi ci farà morire nel deserto, no? C'è sempre la paura dell'andare avanti. Quindi tacitare questa paura e restare nella risoluzione già presa. Ecco, questa è la prima regola di comportamento. Che fare in desolazione? Non fare, non decidere. Stare fermi e saldi in ciò che avevi deciso.
Proseguendo nella lettura del Vangelo secondo Matteo, siamo al capitolo 9. Facciamo il brano dal versetto 35esimo al 38esimo. Più che una conclusione di questo capitolo, è già un'introduzione al capitolo seguente, al decimo. Leggo. Gesù andava attorno per tutte le città e i villaggi, insegnando nelle loro sinagoghe, predicando il Vangelo del Regno e curando ogni malattia e infermità. Vedendo le folle, ne sentì compassione, perché erano stanche e gettate a terra come pecore senza pastore. Allora disse ai suoi discepoli: la messe è molta, ma gli operai sono pochi. Pregate dunque il padrone della messe perché getti fuori operai nella sua messe.
Questa sera il brano è molto breve, ma è intenso. E quanto abbiamo letto era già uscito l'anno scorso, al capitolo 4, al versetto 23, prima del discorso della montagna, si dicevano presso poco le stesse parole. Ecco, là erano detto come l'indice di ciò che verrà descritto nei capitoli successivi, adesso è messo alla fine come conclusione. Ecco, abbiamo parlato di questo. E si passa a un nuovo argomento. E di cosa ha parlato finora il Vangelo? Ecco, ci ha detto chi è Gesù, attraverso il battesimo e le tentazioni, poi ci ha detto cosa dice nel discorso sulla montagna. Nel battesimo si è comportato da figlio facendosi fratello, nel discorso sulla montagna ha proclamato che Dio è Padre e dobbiamo vivere da figli e da fratelli. E poi dal capitolo 8 al 9 abbiamo visto i 10 miracoli, sono esattamente quei miracoli che la parola del Figlio opera in noi. Se noi ascoltiamo la parola che ci fa figli, cominciamo a vivere da fratelli e cominciamo a rinascere uomini nuovi. Ecco, dopo aver visto questa prima parte del Vangelo che ci dice Gesù chi è, cosa dice e cosa fa, ora comincia la seconda parte che riguarda il discepolo, l'apostolo. Chi è l'apostolo? Cosa dice e cosa fa? Esattamente quel che ha detto e fatto Gesù. Cioè l'Apostolo è il primo che sa di essere figlio, perché ha sperimentato che Gesù è suo fratello. Quindi cosa farà? Vedremo le volte prossime, c'è tutto il capitolo 10 fino al 12, annuncerà il regno come Gesù, perché conoscendo che Dio è padre e gli altri sono fratelli, va ad annunciare agli altri che sono fratelli e vivrà da fratello. Il brano di questa sera fa da sutura, da congiunzione tra l'attività di Gesù e l'attività nostra. Cioè ci fa vedere in modo molto sintetico, in poche espressioni, qual è lo stile, lo spirito di Gesù il Figlio, in modo che comprendiamo quale sarà il nostro stile, il nostro spirito nella missione. Ecco, circa la missione voglio dire una cosa prima che entriamo. La missione non è affare dei missionari. E chiesa missionaria, chiesa apostolica è lo stesso termine, uno in latino e l'altro in greco. Cioè la chiesa è apostolica, è missionaria, è inviata. Perché? Perché la chiesa è fatta da figli e chi è figlio è inviato al fratello. Se non va verso il fratello, lui non si riconosce figlio, perché il padre è padre anche dell'altro. Quindi essenzialmente ognuno di noi è missionario, è mandato all'altro. La mia vocazione, la vocazione è il mio nome, la mia identità è di figlio, in modo particolare in cui lo sono io, è il mio nome. Il mio nome è come mi chiama l'altro, è la mia relazione con l'altro. Quindi il mio nome di figlio è proprio la mia relazione col fratello. Quindi la mia vocazione, il mio nome è la mia missione, la mia relazione col fratello. Ed è nella relazione col fratello che io realizzo la mia identità, il mio nome di figlio, il mio modo particolare di essere figlio. Cioè, detto in modo più semplice, ognuno di noi ha una vocazione, un nome. Un'identità, perché sei al mondo? Qual è la tua identità? È il mio modo particolare di essere figlio, così come sono. Questo mio modo particolare di essere figlio, con le mie qualità, i miei limiti, i miei difetti, il mio lavoro, la mia professione, le mie relazioni, ecco, sarà il mio modo stesso storico di realizzare la fraternità, che si chiama apostolicità. Supponete, Mosè è il nome del primo, Mosè vuol dire salvato dalle acque, la sua identità è di uno che è salvato dalle acque, cosa farà? Salverà Israele dalle acque, gli farà passare il Mar Rosso. Cioè uno realizza nella sua vita il suo nome anche per gli altri. Elia vuol dire Dio è Yahweh. E uno che è cosciente che Dio è solo Dio, ecco, sarà il primo profeta che appunto fa capire a tutti che solo Dio è Dio, e così via. Ecco, ed è estremamente importante che ciascuno di noi capisca la sua vocazione, il suo nome, cioè vuol dire quelle cose che faccio, che sono la mia identità, il mio modo di sentirmi io, ecco, come questo entra in relazione fraterna con gli altri. Non è che devo fare cose strane. Posso prendere anche la cosa più meno così ordinaria. Faccio il pittore, faccio il musicista. È il mio modo di essere figlio di Dio. O faccio l'operaio, è il mio modo di essere figlio di Dio. Sono cose diverse, eppure sono uguali. È il mio modo. Come posso fare l'operaio, o fare il pittore, o fare il musicista, in modo che davvero io entro in relazione positiva con i fratelli come fratelli. Ed è questa la missione di ciascuno. Per cui la storia del mondo è tutta storia di missione fino a quando Dio sarà tutto in tutti, attraverso proprio la nostra vita concreta che realizza la vocazione. E adesso vediamo un po' gli elementi della nostra vocazione, ecco.
primo versetto, cioè il versetto 35, Gesù andava attorno per tutte le città e i villaggi, insegnando nelle loro sinagoghe, predicando il Vangelo del Regno e curando ogni malattia e infermità.
Ecco, in questo versetto si dice la vocazione e la missione di Gesù, e proviamo a leggere sotto questa vocazione e missione di Gesù la vocazione e missione di ciascuno di noi. La prima cosa che Gesù fa è andare in giro. Non è che facesse turismo. Sì, oggi facciamo i turisti, forse c'è sotto questo qualcosa di interessante. Perché va in giro? Perché l'uomo è mandato verso l'altro. L'uomo è viato, è uno che cammina. Cammina verso l'altro e con gli altri verso l'altro con la maiuscola. L'uomo è uno che cammina. Cammina in tutti i sensi. Non è come l'animale che resta sempre uguale a se stesso ripetendo le solite azioni. L'uomo ha una cultura. Il suo fare è un obiettivo. La nostra vita ha un senso, camminiamo verso il senso. Cioè l'uomo sa che è nel deserto, deve arrivare alla terra promessa. L'uomo sa che il mondo così com'è non è proprio esattamente come dovrebbe essere. Cammina verso il mondo futuro e lavora in questa direzione. Quindi l'uomo è essenzialmente uno che cammina, è itinerante. E questo è contro l'immobilità, il fissismo, la chiusura in se stesso, il ripiegare sull'indietro una volta sì, come i gamberi, andare solo indietro. No, è uno che va avanti perché ha un futuro. E tra l'altro questa è la prima vocazione di ciascuno di noi. Abbiamo un senso, abbiamo un futuro e Dio stesso, che deve realizzarsi, incarnarsi nella nostra vita. Perché siamo al mondo? Per realizzare pienamente la incarnazione del Figlio nella mia vita, fino alla misura piena che è la mia. E non troverete molti altri sensi al di fuori di questo. Questo poi dà senso a tutto il resto. Quindi questo Gesù che cammina è importante, questo camminare, e poi cammina per incontrare gli altri, perché è nella relazione con l'altro che realizzo me stesso. Perché io sono figlio, è nella relazione col fratello che divento figlio. Se non vado verso il fratello, non sono figlio. E Gesù cammina appunto perché è il figlio e va verso tutti i fratelli. E come vedete questa dimensione dinamica è tipica di ogni vocazione personale ed è tipica di tutta la Chiesa che è apostolica. Cioè chi viene dal Padre, da Dio, è inviato al fratello. E poi va per tutte le città e i villaggi insegnando nelle loro sinagoghe, predicando il Vangelo del Regno e curando ogni sorta di malattia e infermità. Sono le due attività di Gesù. La prima è quello che dice la parola del Regno. Ci siamo fermati metà dell'anno scorso, abbondante sulla parola del Regno e il discorso della montagna. Questa è la parola del Regno. Cioè come si vive da fratelli, come cambiare i criteri di vita. Sono i criteri delle beatitudini. Come in questo mondo viviamo realmente la dimensione del regno di Dio nella misura del possibile, storico, qui e ora. E questa è la buona notizia, che possiamo vivere qui e ora da fratelli e da figli.
Posso fare una piccola nota? Guardavo adesso il fatto che Gesù insegna dove? Attraverso tutte le città e i villaggi, cioè come dire, non c'è nessun posto, nessuna situazione, nessuna persona che sia trascurata, che sia trascurabile. E anche il fatto proprio che insegna nelle sinagoghe, cioè nel trovarsi di persone, quando si trovano delle persone, direi davvero è come presente il Signore, dà la possibilità di essere scorto, di essere ascoltato. Ecco, Gesù lì, in queste situazioni, predica il Vangelo del Regno.
E questo Vangelo del Regno, che è la nostra realtà di figli, ha il potere di liberarci da ogni male e da ogni infermità. Il grosso male dell'uomo è che non si sa figlio e non si sa fratello. Per questo non sa vivere, non sa morire e non sa comunicare né con sé né con gli altri. Quindi quando si intende guarigione dai mali, non è tanto guarigione dalle malattie fisiche. Quello eventualmente può essere un segno della guarigione dalla vera malattia. La vera malattia dell'uomo è non capire chi è, perché è al mondo, che senso ha la vita, che senso ha la morte, che senso ha la sua relazione con gli altri. E il Vangelo proprio ci guarisce da questo male, del non aver senso. E da questa infermità, vuol dire non stare in piedi, siamo accasciati a terra. Ecco, come vedete in questo versetto si dice un po' la vocazione e missione di ciascuno di noi, questo cammino che si fonda sulla parola di Gesù che è il Figlio, e questa parola poi che ha il potere di guarire noi dai mali e anche gli altri che entrano in comunione con noi.
Mi piace anche il verbo curare, che è proprio prendersi cura, prendersi a carico da parte di Dio in Gesù, prendersi a carico l'uomo. Versetto seguente, 36. Vedendo le folle ne sentì compassione, perché erano stanche e gettate a terra, sfinite, come pecore senza pastore.
Qui si dice la sorgente della missione, perché va verso l'altro, verso il fratello? Perché vedendolo sente compassione. Ecco, la compassione è la simpatia, è il sentire il bisogno, il male dell'altro. In greco qui c'è la parola splanghisse, che sono proprio le viscere materne di Dio. Cioè ciò che ti porta verso l'altro è l'amore verso l'altro. Non è per far proselitismo, non è per essere più forti, più numerosi, più potenti, non è per imporre la legge nostra. È un'altra cosa, che c'è il fratello, ce l'ho dentro, perché conosco l'amore del padre per lui e ho lo stesso amore del padre per lui. E ciò di cui lui ha bisogno e io ho bisogno è vivere da fratello. E come so questo? Lo conosco, proprio Gesù sentì compassione, è la compassione del padre per tutti i suoi figli. E Dio che ama tutta l'umanità, ogni uomo ha per lui un valore infinito, è suo figlio. Ha dato il figlio per ogni uomo, e quel che dice Paolo mi spinge l'amore di Cristo al pensiero che lui ha dato la vita per ciascuno. Quindi anche la persona più depravata che posso incontrare è uno per il quale Dio ha dato la vita, lo ama tanto da dar la vita per lui. È oggetto di amore infinito di Dio, che è mio padre. E allora anch'io ho lo stesso amore per lui. Quindi è il partecipare a questa compassione di Dio, a questa maternità di Dio, il principio della mia missione, della mia vocazione, della mia relazione con l'altro.
Posso fare una piccola nota? Hai detto un'espressione che mi colpiva adesso, l'amore infinito di Dio. Non so, può darsi che sia appena una mia esperienza o una mia idea, ma ho sempre pensato che semplicemente l'amore di Dio fosse infinito perché è grandissimo. Però tutto sommato mi dava l'impressione che fosse qualcosa di generico. Forse l'amore infinito vuol dire proprio che Dio ama così profondamente, ecco, allora è qualcosa di qualitativo, per cui dà la vita di fatto anche per una sola persona. Ecco, l'infinito consiste in questo, l'infinito del suo amore, il fatto che sa dare la vita anche per una sola persona, per tutte le persone perciò.
E torniamo ancora su questa compassione. Viviamo in un mondo spietato, dove ognuno pensa a sé istintivamente, dove l'altro è il concorrente, è il nemico. Ecco, e io non mi sento fratello, quindi io non sono figlio neanch'io. Ora, il capire questa compassione, questo amore infinito di Dio per questa umanità, questa tenerezza per queste persone, mi dà lo stesso cuore di Dio e comunque vivo da fratello nei loro confronti. Senza escluderne nessuno, se escludo uno, quell'uno che escludo è il Signore che si è fatto ultimo di tutti. E pensavo proprio a Sant'Ignazio, cercavo il quadro qui ma non l'ho visto, quello famoso della visione della storta, che andando a Roma, c'è di là, che andando a Roma ebbe una visione in cui il padre lo metteva col figlio, cioè lo metteva in compagnia di Gesù. Questo essere in sua compagnia, avere i suoi stessi sentimenti, il suo stesso stile di vita, è poi il principio di tutta l'azione apostolica di Ignazio, che ha copiato direttamente dal capitolo 10 di Matteo, cioè andare in giro, in povertà, in gratuità, annunciando il regno, prendendosi cura dei malati e insegnando la parola. Proprio. Ha preso essenzialmente le costituzioni da questo capitolo. E l'esperienza fondante è l'essere messo col figlio, con Gesù. Siccome stava andando a Roma, pensava: cosa vuol dire che vado a finire con Gesù e che il Signore e che il Padre mi è propizio? Allora pensava: probabilmente mi metteranno in croce in Vaticano, perché pensava il top dell'essere propizio è finire come Gesù. E invece fondò i Gesuiti, quindi. Ecco, l'origine proprio di tutta la sua intuizione apostolica, che ha fondato il primo ordine apostolico, Ignazio, è stato proprio questo essere associato alla compassione del Signore per tutto il mondo. Perché? Perché sono stanche e sfinite. La gente è stanca e sfinita di non vivere, perché è fatta per la vita. Ognuno è fatto per vivere da figlio e da fratello. E ha bisogno di vivere da figlio e da fratello. E se non si vive così, si muore. E si è come pecore senza pastore, anzi, pecore il cui pastore è la morte. Il pastore è quello che porta le pecore ai pascoli e alle sorgenti d'acqua. Senza pastore nel deserto la pecora muore. Ecco allora che la sorgente d'acqua e il pascolo dell'uomo è proprio la scoperta che siamo figli e fratelli. Cioè, a me premerebbe un po' che comprendessimo proprio da questi pochi versetti, poi ci sarà il discorso sulla missione, proprio come ciascuno di noi, se ha capito qualcosa della propria identità, che è figlio di Dio, è necessariamente rivolto ai fratelli. Con gli stessi sentimenti che il Padre ha verso di Lui, che sono gli stessi che Gesù il Figlio ha avuto verso di me.
Un riferimento all'immagine del pastore fa venire in mente il Salmo con cui abbiamo iniziato, il Signore è il mio pastore, ma anche se si vuole, magari sarà un testo che sarà citato, Ezechiele 34. Il versetto seguente, 37. Allora disse ai suoi discepoli: la messe è molta, ma gli operai sono pochi.
Ecco, è un'altra immagine, prima paragonato a pecore senza pastore, quindi un'immagine negativa che indica il bisogno di queste pecore, e ora prendo un'immagine positiva, la messe. La messa è l'immagine più positiva che ci sia, vuol dire il grano maturo. Ora, ogni uomo è da sempre maturo per vivere da figlio di Dio. Non è che bisogna aspettare domani quando i tempi saranno migliori, quando l'uomo sarà migliore, quando saranno finiti questi tempi calamitosi. No, la messa è matura da sempre. Da sempre l'uomo è maturo per vivere da figlio di Dio, perché il tempo è questo. Il tempo è finito, il tempo è compiuto, è il tempo della messa. Ed è bellissima l'immagine della messa, forse a noi sfugge, ma se passate attraverso l'Italia nel periodo delle messe, tutti questi campi maturi sono segni di benedizione, di vita, viviamo ancora della terra, si spera. Ecco. E il mondo così com'è è messa matura. Quest'uomo che abbiamo davanti con le sue contraddizioni, con le sue miserie, è messa matura per la misericordia. Perché è interessante, proprio il fatto che siano pecore senza pastore, cioè lo smarrimento, quindi la miseria più assoluta, proprio questa miseria è il luogo della messa, cioè dell'espressione massima dell'amore e della misericordia. E la messa è il segno divino della vita, della benedizione. La benedizione di Dio è proprio la misericordia storicamente vissuta qui e ora. E la messa è un fatto escatologico, cioè ha valore definitivo. La misericordia vissuta qui e ora ha valore definitivo, è Dio. Quindi noi siamo chiamati ad avere verso questa nostra epoca, queste nostre persone che ci circondano, verso noi stessi, verso gli altri, questo atteggiamento di amore, di compassione, di tenerezza. E questo atteggiamento è già la messa definitiva. Per cui andando verso l'altro, in realtà, non è che io faccio del bene all'altro, divento io figlio, uguale al padre. Ho la stessa misericordia del padre. Quindi la missione verso l'altro non è un di più, è che andando verso l'altro io divento me stesso. Se no non sono me stesso, sono chiuso. Con la messa è molta, ma gli operai sono pochi. Sono pochi che partecipano di questa compassione del figlio, che conoscono questo amore del padre. Sono sempre pochi. Allora cosa bisogna fare se sono pochi?
Stavo pensando che c'è questo scarto, e forse è uno scarto strutturale, rispetto alla possibilità data dalla messa, che è molta, e, appunto, scarso è il numero di chi collabora con Dio nella comunicazione, nella prosecuzione di quanto Gesù appunto comunicava, cioè se stesso, con la sua parola e la sua stessa vita. Per cui, ecco, la conclusione nostra sarebbe quella di, no, non certo di, pregate dunque il padrone della messe perché getti fuori, mandi, operai nella sua messe. Cioè la nostra conclusione, essendo pochi, dice, ma allora cerchiamo di metterci buona volontà, diamoci da fare. Qui sembra ripiegare invece sul pregate. Perché?
Ecco, perché sono pochi. E perché sono pochi? Perché nessuno prega, nessuno è in comunione col padre e col figlio. È nella comunione col padre e col figlio che tu hai questo amore, questa compassione che ti spinge verso il fratello. E diventi operaio, collaboratore di Dio. Diventi figlio. Quindi è proprio la preghiera. Questa esperienza profonda dell'amore di Dio per me, che mi tira fuori da me. È l'esperienza di essere amato che mi permette di amare come sono amato. E questa preghiera proprio ha il potere di mandare l'operaio, e in greco c'è cacciar fuori, se non sbaglio, no? Sì. Sì, di stanare. Perché noi siamo rintanati. Siamo rintanati nelle nostre sicurezze, nelle nostre idee, nei nostri desideri di cose, siamo schiavi delle nostre cose, al desiderio di avere sempre più cose, come se la vita fosse quella. No, la vita non è ciò che hai, è ciò che dai. Quindi la prima cosa dalla quale il Signore ci libera è dal desiderio di avere. Ci dà il desiderio di donare, come Lui che è dono, che è amore. Quindi ci libera dal nostro egoismo materiale. E questo non è una cosa così difficile. C'è una cosa più difficile, cioè ci libera anche da un altro egoismo. Noi non solo vogliamo avere delle cose. Le cose ci garantiscono la vita materiale, ma le persone ci garantiscono la vita umana. Vogliamo possedere le persone. Avere un potere più o meno sottile sugli altri. E ogni potere sull'altro distrugge l'altro e te stessa. E allora che ci liberi da questa sete di potere e ci dia il desiderio di servire l'altro nella sua libertà, con piena libertà, ma anche in famiglia, anche nei rapporti di coppia, non solo nei rapporti più grossi. Quindi che Dio ci dia la libertà dall'aver le cose, la libertà dall'aver le persone. E poi più difficile ancora che Dio ci doni la libertà del possedere il nostro io. Io sono padrone di me. No, non sono padrone di me. Io sono un dono di Dio. E sono me stesso nella misura in cui sono libero dal mio io, dalla mia volontà di potere, di dominio, dal mio idolo. E so dare anche il mio io. Questi sono i doni che Dio vuol fare a ciascuno di noi per diventare come Lui, libero. Allora diventiamo operai, che in greco è proprio synergetes, collaboratori, che fanno lo stesso lavoro di Dio. Dio lavora in questo mondo per portarlo a compimento e noi lavoriamo con Lui.
Torno su quel verbo che può avere un po' colpito, questo stanare, snidare, gettar fuori. È opera dello Spirito di Dio, che è presentato talvolta come qualcosa di delicato, come l'azione di rifinitura di Dio, è il dito di Dio. Però è anche potenza, è anche forza. E pensavo proprio che, se non in Matteo, almeno ricordo che in Marco, Gesù viene proprio buttato, stesso verbo, viene buttato nel deserto perché sia tentato da Satana, racconto della tentazione. E cioè, è davvero un'azione di forza. Non so come faccia, ma comunque Dio ci riesce a combinare il rispetto per la nostra libertà con anche una sua efficacia, una sua forza, per cui vengono vinte le nostre resistenze, le nostre paure, e allora appunto siamo snidati, ecco, il meglio di noi, diciamo, viene fuori la nostra identità, la nostra vocazione, quindi anche la nostra missione.
Ecco, come vedete allora, molto sinteticamente, in questo brano si descrive la vocazione, il nome del Figlio, cioè di Gesù, e la sua missione, che è poi il nostro, cioè quello di andare verso gli altri, andare testimoniando il Regno, cioè l'essere figli, questa è la nostra realtà, facendoci fratelli, cioè prendendoci cura degli altri. E la sorgente di questo è la compassione. Dio è compassione. È tenerezza, è debolezza, e Dio è così. È diverso da come lo pensiamo. Lo vediamo dalla croce chi è Dio, uno che dà la vita per gli altri. Ecco, partecipare a questa compassione, a questo amore, è il principio dell'andare verso l'altro. E andando verso l'altro è la messe, cioè tu stesso diventi frumento maturo, cioè diventi figlio di Dio, realizzi la tua identità. Per cui il vantaggio dell'amore del prossimo, bisogna amare il prossimo in quanto prossimo, ma è anche una forma sana di egoismo, cioè amando l'altro sono me stesso, sono immagine di Dio. Ho realizzato la più alta potenzialità che possa avere l'uomo. Ho la libertà stessa di Dio. E ho la gioia stessa di Dio. Ed è per questo che siamo chiamati tutti. Ed è il nostro vero nome, che ora intuiamo e realizziamo progressivamente. E tutta la nostra vita è la realizzazione di questo nome di figlio, nella mia vita concreta di ogni giorno. E tutta la storia è la realizzazione del figlio nella nostra fraternità. Do dei testi che possono aiutare, oltre il Salmo 23, Ezechiele 34, Giovanni 10:1-18 che parla del pastore, Luca 10:25-37 che parla della missione di Gesù, quella del Samaritano, come lui vive la sua missione. Luca 9:57-61, dove si dice da che cosa ci caccia fuori il Signore per farci apostoli, ci caccia fuori dalle nostre sicurezze, eccetera. Poi Luca 11:9-13, dove si parla di pregare, e chi prega ottiene infallibilmente che cosa? Lo Spirito. Lo Spirito è la vita di Dio. E la vita di Dio è il suo amore, la sua compassione su tutte le creature.
Ecco, non si deve andare a caccia di chissà quali intuizioni, chissà quali pensieri, ma semplicemente attingere a quello che hai sentito. Ecco, magari quello può essere espresso anche con una parola del testo, abbiamo detto tante volte. Però è quello che hai sentito nel profondo. Coraggio allora. Bene.
Sì, a me stasera ha colpito particolarmente il discorso della vocazione e così volevo condividere un po' con voi un mio vissuto, una cosa che ho capito, non lo so. E per farlo volevo farvi un piccolo esempio, raccontarvi una piccola cosa che mi è successa tempo fa, per farvi capire meglio perché non sono tanto brava a spiegare i concetti. Dunque, io ho un cagnolino che quando era piccolo mangiava tutto quello che trovava in casa, anche le piante. E un giorno sono tornata a casa e avevo una pianta di quelle che si arrampicano su quei fusti di muschio e guardavo la pianta e dicevo, mi sembra uguale, però nello stesso tempo mi accorgevo che c'era qualcosa che non andava. E poi a furia di guardarla, appunto, mi sono accorta che la pianta aveva soltanto la parte alta. La parte bassa il cane se l'era mangiata tutta. E a me stasera è venuta in mente questa cosa sentendo Silvano che parlava, perché quando io ero bambina, così, no, mi è sempre stato insegnato che la vocazione è il diventare prete, il diventare suora, il diventare mamma, il diventare dottore. E invece mi sono accorta che mi hanno insegnato soltanto la parte alta della pianta. Ci sono le radici sottoterra, però manca tutto il pezzettino in mezzo. E secondo me la vocazione invece è proprio Dio che chiama, è come quando la parola dice la attirerò nel deserto e la parlerò al suo cuore, no? E come fa ad attirarti una persona? Sì, magari anche con lusinghe, però ti chiama, ti... E allora dicevo, ma allora il Signore chiama me. Poi dopo potrò anche essere, avere la vocazione della mamma, ma non posso essere una mamma se non sono prima una donna, non posso essere prima una donna, non posso essere una donna se non sono prima io, altrimenti manca tutta la parte centrale della mia pianta e sono slegata da questo Dio che appunto mi ama con infinita tenerezza e l'unica cosa che desidera è proprio è chiamarmi ad essere in comunicazione con Lui e non con una pianta troncata a metà.
Su questa cosa vorrei dire una cosa, un'osservazione molto semplice. Qual è la mia vocazione? La mia vocazione prima è quella di volermi bene come sono. Dio mi ha fatto Lui, il nome che Dio ha pronunciato con me sono io, il nome e la vocazione. E allora conoscere anche le mie qualità, le mie doti e viverle con simpatia. Non avrò quelle dell'altro, benissimo, per fortuna. Probabilmente mi sarei antipatico. Ecco, sono quel che sono e la prima vocazione è la vocazione alla vita, a essere se stessi. Ed è all'interno di questo che scopro tutte le altre. Uno che non si accetta non scoprirà mai nessuna vocazione. Vorrà sempre essere diverso. Invece la vocazione non è essere diverso, è essere ciò che si è, nella propria verità. Quindi proprio partite da una grande stima, da un grande amore verso voi stessi, che non è presunzione, è l'amore che ha Dio per me. Poi questo si specificherà nelle mie qualità, nelle varie ispirazioni, nelle varie occasioni e circostanze che mi faranno capire con pace, gioia e attrazione che quella è la mia strada. Ma se non accetto me e vorrei essere diverso, è chiaro che è sempre sbagliata qualunque strada faccia, perché non sono io. Quindi insisterei molto su questo aspetto, perché è il più difficile, la grossa insidia dell'uomo è non accettarsi come si è, ma è una cosa molto vecchia, già da Adamo, voleva essere come Dio, solo che lo era, ma non aveva capito come.
C'era un racconto, credo riferito, da Martin Buber, il Cassidim, dice che alla fine, quando ci giudicherà il Signore, non ci domanderà se non siamo stati come Abramo, come Isacco, ma ci domanderà se siamo stati noi stessi.
Volevo dire una cosa piccolissima. A me ha colpito molto invece la parola messe, perché da questa parola capisco lo sguardo con cui ci vede Gesù. Lui ai suoi discepoli poteva dire guarda che disastro, c'è tutto da fare, guarda gli uomini come sono ridotti o conciati, e invece ha detto la messa è molta, e quindi è uno sguardo veramente di amore positivo che ha su di noi sempre, comunque, ecco, mi ha colpito questa cosa.
No, io mi chiedevo come mai le pecore senza pastore sono stanche e sfinite. E così mi veniva in mente un po' anche la mia situazione quando sono stanco oppure avvilito, non ho più voglia di far niente, mi sento... E forse perché proprio mi manca una ricerca di qualcheduno di superiore, che qualche pastore che mi conduca, mi dia fiducia, mi dia speranza, e quindi questa fede e questo rivolgermi a Dio con la preghiera, così poi mi fa riprendere, mi rianima, mi permette di andare avanti e camminare. Ecco, forse anche in questo periodo un po' travagliato così da un punto di vista politico, sociale, dove tutti quelli che mi circondano, soprattutto nel campo del lavoro, li trovo sfiduciati, stanchi, sfiniti, e anche perché vanno a cercare delle cose che magari sono dentro di loro, oppure rivolgendosi a Dio forse qualcosa di più si otterrebbe. Questo.
A me ha colpito il fatto che l'andare verso l'altro non è un qualche cosa di più, ma divento semplicemente me stessa. E mi ricollego molto alla scoperta della mia vocazione, che è un po' quello che dicevamo lunedì scorso, il ritrovare la luce, no? Il Gesù che guarisce. E quando uno è stato illuminato, poi... è libero anche nella parola, cioè non è più muto e si mette in comunicazione con l'altro. E quindi attraverso questa, mettendomi in relazione con l'altro, io effettivamente riscopro un po' il mio volto, perché è l'altro che mi dice come io sono, insomma. E mi accorgo sempre che è soltanto nel dialogo, nel confronto con l'altro che... torno più arricchita, torno più me stessa, insomma, vengo a scoprire alcune cose che forse prima, di cui prima non mi ero accorta, positive o negative che siano.
Quello che mi ha colpito e mi colpisce spesso è la grande fiducia che Dio ha in noi. Cioè, mi viene in mente anche la parabola della zizzania, quando appunto qualcuno suggerisce di togliere l'erba cattiva, eccetera. E invece Dio dice no, aspettiamo che sia il tempo giusto, perché appunto ha una grandissima pazienza, un grandissimo amore per l'uomo, per cui aspetta e ha fiducia nell'uomo e nel fatto che lui effettivamente, camminando piano piano con i suoi tempi, chi prima, chi dopo, insomma, chi per una strada, chi per l'altra, però arrivi alla coscienza di essere appunto figlio e quindi fratello e tutto il resto. Ecco, questa sua completa fiducia che poi è quello che fa, credo, camminare l'uomo, no? Che gli dà coraggio, che gli dà speranza, che gli dà quella forza che forse di fronte invece a un Dio tiranno, a un Dio che giudica, che ti mette in disparte se non sei effettivamente buono, o ecco, se sei invece peccatore ti lascia lì nel tuo angolo. Invece lui di fronte ai peccatori è sempre molto fiducioso, anzi vede in loro quasi il momento giusto, il luogo giusto dove poter incominciare a camminare, poter incominciare ad avvicinarsi a lui. Ecco questo.
Filippo mi incastra sempre. Beh, io avevo pensato questa volta non dico niente. No, invece è sempre la stessa cosa. E cioè, ho capito perfettamente l'importanza di un sentimento sincero, cioè andare a sentirsi figli perché ci si sente fratelli, non voler possedere gli altri perché si è appagati da un amore che comunque uno ha sperimentato e sentito senza dubbi, e forse soprattutto l'importanza della preghiera, mi sembra, come momento, come ricarica delle batterie. Ecco, e qui io credo che ci sia, almeno per quello che riguarda me, la maggior fonte di insicurezza, perché ci sono dei momenti in cui è più forte, più netto il senso di un contatto, che comunque è sempre intangibile, e ci sono degli altri in cui è più difficile, e allora la mia domanda è vero, Signore, insegnaci a pregare, ma chi ci insegna qui a pregare?
E credo proprio su questo bisognerà tornare qualche volta. Perché l'affare primo della nostra vita, che ci costituisce, è proprio la nostra relazione con Dio, come farla crescere e sviluppare. Ecco. Comunque non è neanche così complicato. Abbiamo già il Padre nostro.
No, ma poi ecco. Citavi prima Elia. Elia dice che stava davanti a Dio, cominciare a stare, cioè uno, come prendere il sole, si possono dare tante indicazioni per prendere il sole, la prima cosa è di mettersi al sole, insomma, no? Per dire, e dopo il sole agisce, così anche mettendosi davanti a Dio, si può dire che poi Dio agisce.
Scusate, circa la preghiera, prima si parlava di cani, io ho avuto un grande maestro di preghiera. Si chiamava Lea, è morta l'estate scorsa. Veniva su nella mia stanza, stava lì ore davanti a me, tranquilla, in contemplazione. Se io fossi davanti a Dio la centesima parte, sarei il più grande guru. Cioè lo star davanti a Dio, contento di essere davanti a Dio. Mi è mio padre. Mi è padre, gli sono figlio. E questo sentimento di appartenenza, senza dire niente, è preghiera, è la cosa più forte che ci sia. Se poi viene qualche pensiero, normalmente sono semplici distrazioni, ma viene qualche pensiero, bene, se no leggo un po' di scrittura che sono certamente cose utili, ma è proprio questo stare davanti. Mentre noi normalmente siamo davanti alle nostre preoccupazioni, non davanti a questo amore. E la preghiera è questo stare davanti a Dio. Ho parlato del mio maestro da fa.
Era doveroso. Pian piano ci si abitua, succede niente. Vediamo se ci arrivo, se no qualche passo verso di noi. Sì. Il dialogo è proprio così.
Mi è piaciuto molto il modo di comunicare del Signore stasera, cioè con immagini che noi possiamo ritrovare ancora oggi, anche se sono antiche. La messa matura, il pieno sole, l'estate, un clima caldo nel quale ritrovarci con i nostri tempi, eccetera. E con maestria sottile un messaggio sotto, a noi coglierlo, a ciascuno. In contrapposizione invece con la sterilità di certi messaggi odierni, a volte a parole, per immagini, subliminali o come volete, che però sono freddi, non sono poetici, non lasciano spazio, sono arroganti, se fai così sei ok, fai parte di noi, altrimenti non sei nessuno. Preferisco ovviamente il messaggio di Gesù.
Su questa linea vorrei sottolineare una cosa che era stata detta all'inizio, come il fatto che ci siano, che siamo pecore senza pastore, quindi una miseria somma. Questa è la messe. Cioè questa stessa miseria e difficoltà, invece che dire «oh che schifo ste mondo», no, è il luogo dove vivo l'amore più profondo, la passione più profonda, l'impegno più reale. Questa è la messe, questo è il divino.
A me, sentendo questo insegnamento, soprattutto sul rapporto fra la conoscenza mia, nostra, di Gesù e quella di andare verso i fratelli, mi veniva in mente un incontro precedente, fatto sempre qua, sulla storia del paralitico, e che mi aveva colpito. E mi aveva colpito il fatto che erano dei fratelli, delle persone che portavano il paralitico da Gesù. E infatti Gesù, vedendo la loro fede, dice al paralitico: ti siano rimessi, figlio, ti siano rimessi i tuoi peccati. Infatti ci dovrebbe essere, o meglio, ognuno nella nostra vita ha una persona, delle persone che l'hanno portata a Gesù, e quindi, non so, io dico solo questo.
Allora, a me ha fatto un po' effetto quello snidare, forse perché io mi sento un po' come quei ragnetti che si fanno la loro casettina nel buchino e poi c'è qualcuno che viene fuori e cerca di tirarli fuori e loro cominciano a correre forsennatamente e farsi un altro buchino. Forse è proprio la mia esperienza, cioè quella continuamente di costruirsi un alveo, un posto sicuro, e poi c'è Dio che ti caccia fuori e tu cominci a correre perché hai paura della ciabatta. Ma è qualcosa che capisco con la testa, che io devo stare fuori, però c'è sempre il desiderio del buchino.
Io credo su questo magari provate davvero a chiedere al Signore il dono della libertà da quelle cose che sapete essere sbagliate e siete attaccatissimi. Sono quelle cose che ci frenano, i nostri egoismi, le nostre tane. Chiediamo al Signore di essere liberate da quelle. Ci esaudisce sempre. È l'unica cosa sulla quale ci vuole esaudire. È l'unica cosa che non gli chiediamo.
Allora qui è messo un sospetto. Uno non fa più questa preghiera. Perché se mi esaudisce, allora...
State attenti. Già il pregare così e essere esauditi.
Io faccio la controvoce. State attenti a domandare questo. Perché dopo Dio esaudisce. Questo mette il sospetto, eh?
Perché è quel che vuole lui.
Possiamo terminare su questo?
Sì.
C'era nel Vangelo di quest'oggi, ancora la domanda che spesse volte fa Gesù a qualcuno che ha bisogno: che cosa vuoi? Ecco. Chiedere a noi stessi nel profondo che cosa vogliamo, che cosa desideriamo, e quello domandare al Signore. Anche Sant'Ignazio lo fa chiedere: chiedi ciò che vuoi, all'inizio di ogni preghiera. Ciò che vogliamo nel profondo, in verità, il Signore ce lo dona. Domandiamolo, senza aver paura, appunto.